nostro Nauticast. Astronauticast, stagione 5, episodio 13, sono le 9.54, non sono neanche le 10, non mi sembra vero di essere già in diretta a parlare con voi, pubblico in diretta, tra l'altro abbastanza numeroso questa sera, ma ancora di più con voi, pubblico in differita che ci ascolta in podcast o in video su YouTube. Passo a fare un giro di saluti lunghissimo perché abbiamo un po' di compagnia. Partiamo da, come al solito, quello che era una volta qui vicino a me agli Astronautica Studios di Milano. Tra l'altro io sono Michael Sacchi, non l'ho detto, ma qui vicino a me una volta c'era Paolo Amoroso, ora è agli studi sempre di Milano.
Sono sempre vicino, ma virtualmente da Milano vi saluta Paolo Amoroso.
Ma la distanza non si fa sentire nella tua forma d'onda che è sempre smagliante, ti sentiamo forte e chiaro. Passiamo a salutare il POTA, President of the Association, Marco Zambianchi.
Di ritorno dagli studios di Milano, la settimana scorsa ero piacevolmente in compagnia di Michael, sono di nuovo qui dallo studio montano di Erve, un saluto a voi amici in ascolto e a tutti i miei colleghi di podcasting questa sera.
E un salto ad ovest del Ticino per salutare il nostro sempiterno Luigi Morielli.
Sono tornato sempiterno come una volta. Un saluto a tutti da Luigi, dall'ovest Ticino immerso nella nebbia come al solito.
È un piacere ascoltarti, è un piacere leggerti su astrogation.blogspot.com e sulle colonne, anzi le rubriche di Cerum, la rivista Cerum. Grazie Luigi di essere qui. Completiamo il giro tradizionale e poi ci dedichiamo ai saluti fuori programma. E prima di tutto c'è il nostro Riccardo Rossi.
Ciao a tutti da Riccardo Rossi da Modena. Stasera, come potete sentire,
suadente, voce suadente.
E forse anche vedere se state seguendo la diretta o magari il video su YouTube. Sono dotato del microfono ormai standard per noi podcaster di Astronauticast, quindi ringrazio voi tutti perché questi sono i nostri piccoli strumenti che riusciamo a upgradare grazie alle vostre donazioni e al vostro supporto.
Piano piano tutta la squadra di Astronauticast ha raggiunto una qualità audio invidiabile anche grazie alle donazioni, ma riserviamo questi ringraziamenti per la Questua e l'Interludio, che sono i nomi che ormai diamo alle nostre rubriche, almeno internamente, e dedichiamoci al saluto di Luca Di Fino, alias Spidey.
Buonasera a tutti, da podcaster dell'ultimo minuto, senza microfono d'ordinanza.
Beh, la differenza si sente, la differenza si sente, ma l'importante è il contenuto e quello arriva forte, forte e chiaro anche da Roma. Grazie Luca per essere con noi, ti abbiamo convocato perché c'era una notizia o un annuncio comunque che hai fatto sul forum che volevamo, a cui volevamo dare un po' di risalto. Abbiamo pensato di farlo attraverso le tue parole, magari ne parliamo durante la puntata. Sentiti libero assolutamente di intervenire in qualsiasi momento, sei un podcaster a tutti gli effetti questa sera, ok?
Perfetto, grazie.
Ottimo, ti ho inquadrato, non ti vedevano da casa, adesso ti vedono avvolto nell'oscurità. Allora, vado a correre alla scaletta, vedo che i saluti di rito sono stati marchiati come fatti nella nostra scaletta su Trello. Ricordiamo che non abbiamo più la nostra Google Wave, non che la cosa mi interessi, ma a me fa molto piacere. Parliamo di noi, parliamo dei soliti annunci di servizio. Astronauticon 6, c'è stata una bella sorpresa questa settimana, ho visto tramite Twitter, ho fatto un retweet istantaneo di Paolo Attivissimo, vero Marco?
Sì, è vero Michael, perché comincia a formarsi il calendario di Astronauticon 6, la settimana scorsa abbiamo annunciato la Call for Papers e devo dire ha avuto un ottimo successo perché sono già 6 o 7 le proposte di conferenza, anche solo accennate, che ci sono arrivate e dovremo cercare di accontentare i più persone possibili, mentre in quest'ultimo periodo stiamo ancora rifinendo il calendario nell'attesa della conferma definitiva del nostro super ospite, che è in arrivo, speriamo proprio a ore, se non a, insomma, a giorni al massimo. Però per quanto riguarda le persone già confermate, lo spoilerone di Paolo Attivissimo, che si è autoannunciato tra gli ospiti di Astronauti con sé, in particolare su invito del gruppo Astrofili Deep Space, che con noi di ISA organizza questo evento il venerdì della convention, quindi il 20 di aprile, faccio un rapido controllo al calendario, sì, 20 aprile, presso la sede del Planetario avremo Paolo Attivissimo, che sì, appunto, sarà a disposizione del pubblico con una sua conferenza, con un suo incontro. E questa è solamente la prima data, perché ripeto che tutte le altre occasioni sono ancora un po' sul tavolo, in attesa di ultimissime conferme definitive. Insomma, capirete che l'esordio aprire Astronauticon con una serata di Paolo è comunque un ottimo biglietto da visita. Siamo contenti che abbia accettato il nostro invito e spero che sia uno stimolo anche per voi ad arrivare già nella giornata di venerdì. Uno dei nostri cruci, infatti, è capire se il venerdì come giornata intera sia sfruttabile o meno. So che molti di voi, noi compresi, il venerdì lavoriamo, quindi non è molto praticabile utilizzare la giornata, mentre Paolo verrà di sera, quindi già le difficoltà si fanno un po' più lievi. Non lo so, sarebbe bello avere un ritorno su questo. Se secondo voi il venerdì potrebbe essere sfruttabile come giorno di convention vero e proprio, fatecelo sapere, in modo tale
per me sì,
programmare qualche evento.
Per l'intervento di Paolo Attivissimo ho già preparato un bidone di popcorn e un barile di bevanda gassata, in modo da gustarmelo appieno.
Io invece mi occupo dei cecchini per freddare eventuali complottisti.
Non sa mai che gli venga fatta la posta da qualcuno dei suoi acerrimi nemici. È quasi comica a volte la rivalità che si crea in quell'ambiente. In quell'ambiente lì, tra lui che fa un lavoro egregio di divulgazione e altri che forse con molta malizia fanno l'opposto. Però il gioco del gatto e del topo fa, diciamo che fa anche un po' lo spettacolo, ecco. Volevo dire che io il 24 di aprile ho un grosso impegno molto molto importante, che non dico per non portarmi sfortuna, e la mia presenza è in forse. Vai. Magari non mi interessa, però.
Vabbè, ma questo è nella tradizione. Adesso va bene che non hai paccato l'ultima edizione, ma di solito.
A me dispiacerebbe.
Comunque volevo colmare una lacuna che stavo per fare. Ho detto che Paolo interverrà, non vi ho detto però il titolo del suo intervento, che è Dal complottismo sugli UFO all'occhio di Dio, un'antologia delle bufale spaziali, quindi sarà proprio una bufalorama da non perdere.
Volevo chiederti al volo, a bruciapelo, come stava il nuovo motore del forum, perché purtroppo questa settimana non siamo riusciti a sentirci.
Ecco, questa settimana è l'unica cosa a cui non ho messo mano. Il lavoro e la vita reale ha preso il sopravvento e quindi è lì in attesa di completare lo scripting di rifinitura dei post trapassati da un forum all'altro. Ancora qualche settimana di pazienza, vogliamo farlo bene. E quindi, come diceva Michelangelo al Papa, sarà finito quando sarà finito.
Fantastico, assolutamente nessuna pressione, era una curiosità mia e mi sembrava giusto fare la domanda live per condividerla con l'audience. Allora, io prima delle news però devo mandare una cosa che Ricky ormai ci ha preso la mano col montaggio audio. E possiamo provare, magari non so se questa cosa verrà replicata in futuro, vediamo come va, a fare un piccolo recap della puntata precedente.
Siamo ancora in diretta.
Ricominciamo. Astronauticast 2012. Quest'oggi si unisce a me, in senso figurato, il nostro Marco Zambianchi. Non lo abbiamo più, il nostro Google Wave, siamo passati a un altro strumento che si chiama Trello. Se sarà meglio o peggio, solo il tempo saprà dirlo.
Ai posteri l'ardua sentenza.
Quindi grazie Filippo, tantissimo.
Ti amiamo. Per questo oggi sono uscito con la cosiddetta Calls for Papers, e quindi tenetevi qualche giorno di ferie tra il 20 e il 22 di aprile, perché sarà la settimana della convention e comunque, se tutto andrà bene, la settimana immediatamente precedente dovremmo anche lanciare Stratosfera.
riassunto di quello che è successo dal punto di vista dei lanci spaziali durante questo 2011 che è appena finito. Alcune cose saltano subito all'occhio, una di queste è l'alto numero di lanci che ha effettuato la Cina, di fatto con 19 lanci ha battuto gli Stati Uniti che ne ha fatti solo 18. L'universalizzazione dello spazio.
Parlavamo del premio Bruno Rossi, uno dei padri della fisica dei raggi cosmici. In questo caso è stato consegnato a Marco Tavani, il responsabile del team di Agile, satellite per la fisica dei raggi cosmici. Ed è sicuramente un grande motivo di orgoglio per la scienza italiana. Tragico, ragazzi, tragico, perché come al solito non ce la posso fare.
Avete appena ascoltato il primo non ce la posso fare
del 2012.
Parliamo sempre di Phobos Grunt. Volevo fare un rapido aggiornamento di quello che era successo in questo periodo in cui non ci siamo sentiti.
Il 21 dicembre c'è stato il lancio della Soyuz, che ha portato in orbita la seconda parte della Expedition 30. E il 23 c'è stato il docking della capsula con la stazione spaziale.
Di Grail vi racconto qualcosa io. Lavorano questi due satelliti attraverso un precisissimo calcolo della loro posizione relativa, ma andiamo con ordine.
Edizione straordinaria.
Due recenti episodi hanno collegato simbolicamente l'inizio e la fine del programma Shuttle.
Diamo spazio alle rubriche. Rubriche, la prima torna, Io Robot, aggiornamenti del sistema solare 2012.
Bene, benvenuti a questa nuova rubrica che ho chiamato Space 101, perché parlerò di spazio e di astronautica in modo semplice e accessibile a tutti. Ma questa è una rubrica 2.0, nel senso che ci sarà anche la vostra partecipazione.
Scusate, ma quest'ora sbrago.
Ok, siamo tornati nel presente, ma una mia impressione o grazie a questa cosa diventiamo bravi? Cioè, sembra che siamo più bravi quando fa il montaggio Ricky, non capisco perché.
Bravo Riccardo, vedi che è servito corromperti col microfono.
Chiaramente...
Beh, buttando via il 90%, qualcosa rimane.
Allora, così cercato di stimolare, se qualcuno magari non ha sentito la puntata precedente, magari col recap gli viene voglia anche di ascoltarla.
Ma sì, quella che dovete sentire, se non l'avete sentita, è lo speciale infrastagione, quella che durante le vacanze di Natale è stato montato dal nostro Riccardo, perché è spettacolare. L'ho detto la volta scorsa, non era nel recap, quindi vale la pena di recapitarlo ancora. Comunque di ricordarlo, andate a sentire lo speciale, lo trovate su astronauticast.com, è facile da trovare perché ancora nella prima pagina c'è un gigantesco 2011 sopra. Passiamo alle news. Ricky, vuoi parlare per l'ultima volta di Phobos Grunt, perché questa volta veramente è finita?
Sì, finalmente è finita, infatti domenica alle 18.45 ora italiana Phobos Grunt si è disintegrata probabilmente a sud del Pacifico, non lontano dal Cile, a 1300 km a largo del Cile. Molto interessante che proprio su quell'orbita, se la sonda avesse resistito diciamo una quarantina di minuti in più, avrebbe proprio sorvolato l'Italia, dove sul forum avevamo uno stuolo di osservatori con telecamere e macchine fotografiche pronte ad immortalare un eventuale rientro spettacolare. Così non è stato, ma diciamo che la sonda è rientrata in mare, come le probabilità ci avevano già diciamo indirizzato verso questa direzione. Però non è finita, diciamo la missione nominalmente, cioè non nominalmente, è finito il discorso Phobos Grunt, però non sono finite le polemiche che diciamo sono attorno, che sono nate attorno al guasto della sonda stessa. Una nuova, diciamo, sparata. Già avevamo sentito parlare che forse era stato l'ADARP con le sue onde elettromagnetiche a mandare in corto i sistemi della sonda. Questa settimana si è aggiunta una nuova ipotesi, cioè che un radiotelescopio delle isole Marshall americane proprio in quel momento stava osservando un asteroide, e quindi le sue onde radar, per diciamo studiarlo, comunque liberarle la posizione, avrebbe proprio interferito con Phobos Grunt proprio in quel momento. Peccato che questo asteroide proprio in quel momento fosse sotto l'orizzonte per quella ground station, quindi non si sa come mai questa ground station avrebbe dovuto scandagliare il cielo. Mentre, ad esempio, nel forum che piace tanto a Mike, su novisti, novosti cosmonautici, qualcuno invece sta ipotizzando delle, diciamo, dei guasti tecnici un po' più concreti, secondo me, come ad esempio che il computer di bordo, per una qualche ragione, probabilmente uno sbaglio di programmazione software, si fosse riavviato in continuazione proprio nel momento in cui cominciavano a entrare in funzione sia gli Star Tracker, sia il sistema di alimentazione del satellite cinese che era, diciamo, in piggyback con Phobos Grunt, e anche un trasmettitore radio sulla banda X che cominciando a funzionare in maniera incontrollata avrebbe prosciugato la batteria fino, diciamo, a fine di novembre. Infatti, se vogliamo, questa situazione rispecchia anche un po' la realtà del fatto che all'inizio qualche cosa si era riuscito a captare dalla sonda. Poi questi segnali erano diventati sempre più sporadici fino a scomparire definitivamente proprio alla fine di novembre. Un'altra cosa, un po' di polemica c'è stata anche sul punto d'atterraggio, e magari qua chiedo anche l'aiuto di Luigi, che ha scritto qualcosa su Astrogation riguardo questa cosa.
Sì, diciamo che c'è stata un po' di polemica, nel senso che se uno ha seguito un po' gli avvenimenti su Twitter, si è visto che c'era un po' di andirivieni di notizie, uno diceva è caduto, non è caduto, è rientrato, non è rientrato, però è una cosa che ci sta, nel senso che se sei su Twitter, che è aperto a sia alle fonti ufficiali e sia agli appassionati, è giusto che ci siano queste indecisioni. Uno deve solo selezionare ovviamente le fonti giuste. Nel momento in cui Stratcom americano ha detto che molto probabilmente era già rientrato, è una di quelle fonti che sono affidabili, direi, non dico al 100%, ma anche di più. E c'è anche l'utente che era chiamato più Phobos Grunt, quindi era in contatto diretto con Roscosmos, che era anch'esso su Twitter e dava aggiornamenti. In quest'ottica, secondo me, è bellissimo poter avere le notizie in diretta così. Oltretutto, la stessa Phobos Grunt, diciamo così, chiedeva informazioni agli appassionati spagnoli quando avrebbe dovuto essere il momento in cui passava al di sopra della Spagna. Quindi quello è un controllo in diretta. Quando gli spagnoli, alle Canarie hanno detto che non l'hanno vista, in Spagna non l'hanno vista, sicuramente era già caduta prima. A questo punto è un controllo a 360 gradi, e se c'è qualche dubbio, qualche indecisione, è anche dato dal fatto che, essendo rientrata a 1250 km in oceano aperto, distante da qualsiasi zona abitata, è anche logico che non sia stata vista
era anche pieno giorno.
È anche in pieno giorno, oltretutto, quindi sì, oltretutto diciamo che proprio rientrata, se guardiamo la mappa, quella che dava Roscosmos, proprio dava anche la linea del giorno-notte, e il sole era esattamente praticamente al di sopra della posizione in cui è rientrata la sonda. Diciamo che dal mio punto di vista sono cose che ci stanno, mi sembra, non ci sono state delle polemiche, adesso non diciamo di chi, ma che dice appunto bisognerebbe regolamentare, perché non è possibile che ci siano troppe notizie così che si sovrappongono e non danno neanche la certezza dei risultati. Le fonti ufficiali c'erano, bastava scegliere le notizie giuste, poi a un certo punto è una cosa che si ripeterà sempre. Del resto, due giorni dopo è rientrato un altro satellite, e satelliti rientrano di continuo, e quindi non è che ci si possa stracciare le vesti ogni volta che capita una cosa del genere. Questo era un po' più famoso come rientro, soprattutto perché la sonda avrebbe dovuto fare una missione molto importante e molto spettacolare come missione, andare fino su Phobos, prendere un campione, tornare indietro, portare un'altra sonda in orbita intorno a Marte. Cioè è una missione molto complessa, quindi è stato un epitafio per questa missione, che a un certo punto di vista anche gli ha dato un po' di un ultimo risalto, anche se triste. Boh, solo questo volevo
l'unico
aggiungere.
Risalto forse, non lo definirei l'ultimo perché è l'unico risalto a questo punto,
sì, in effetti,
non
sì,
avendo da celebrare altri obiettivi raggiunti.
In effetti avevano anche pensato di poterla mandare sulla Luna invece che su Marte, ma proprio hanno perso, come ha ricordato Ricky, hanno perso completamente i contatti, quindi era rimasto un corpo morto che girava in orbita, quindi abbiamo solo dovuto aspettare che cadesse.
Volevo solo precisare che mentre noi di stratosfera tendiamo freudianamente a chiamare quell'installazione scientifica in Alaska ADARP con il nome del nostro contatore Geiger, in realtà si chiama HARP.
Sì, è stato una mia svista, infatti scusate.
Il troppo amore che ci ha...
Hai chiamato ADARP?
Sì, sì.
Non mi sono accorto.
E credo anch'io nello scorso episodio.
Effettivamente
un saluto a Matteo Negri.
Progettista del contatore Geiger, ADARP.
Ci manca solo che chiamiamo le missioni Shuttle STSP e poi siamo a posto.
È vero, potremmo fare anche quello, ad esempio, volendo. Beh, Luigi, ti passo la parola ancora perché vedo nella scaletta un'altra notizia. Se i problemi russi sono causati da un sostanziale non esistenza del controllo qualità, ma anche e soprattutto da problemi di funding, dove i problemi di funding ci sono stati ma appaiono esserci timidi segnali di ripresa all'orizzonte, è l'epopea del James Webb. Raccontaci qualcosa.
In effetti il James Webb Space Telescope, che dovrebbe essere il veicolo che prenderà il posto del telescopio spaziale Hubble, pare che abbia trovato sia gli appoggi politici che quelli finanziari per poter riprendere sia la costruzione e poi arrivare fino al lancio. In pratica il budget necessario ha raggiunto la quota stratosferica di 8,8 miliardi di dollari e a oggi pare che sia stata trovata la copertura per riuscire ad avere il lancio per il 2018. Qual è il problema principale? È che la copertura finanziaria arriverà solo a quel livello lì, nel senso che qualsiasi problema si verifichi da oggi fino al momento del lancio effettivo potrebbe mettere di nuovo a rischio tutto il progetto. Ostacoli ce ne sono parecchi, nel senso che sono ostacoli virtuali, perché il veicolo vero e proprio è in fase di assemblaggio, inizierà ad essere assemblato adesso in primavera. Quindi cominceranno ad arrivare gli strumenti dalle varie parti del mondo, dall'Inghilterra, dal Canada, sono tutti strumenti che dovranno essere poi assemblati, integrati all'interno della struttura del telescopio e poi ovviamente collaudati tutto. Il primo collaudo che mette un po' paura a tutti è quello che ci sarà nel 2015 all'interno della gigantesca cooling chamber del Johnson Space Center a Houston, in cui verranno lo specchio principale, che è composto da 18 settori esagonali, verrà da circa 6 metri e mezzo di diametro in tutto, verrà posto all'interno di questa camera a freddo, il termovuoto, che sarebbe quelle che vengono portate a vuoto pneumatico e a temperatura di meno 233 gradi centigradi, e verrà portato appunto a questa temperatura e sarà il primo test effettivo delle condizioni che dovrà affrontare nello spazio. Questo test è quello che fa un po' paura a tutti, nel senso che si dovrà verificare qualche inconveniente, qualche guasto, molto probabilmente si verificherà in quell'occasione lì. Lo scopo è quello di avere un test affidabile, avere una prova di tutta la struttura del telescopio, di modo di non avere i problemi che sono verificati con Hubble. Ricordiamo che il primo specchio che era stato inviato in orbita, montato su Hubble, aveva un difetto nella curvatura e quindi la prima missione shuttle di servizio era stata fatta anche per sostituire lo specchio primario. E, diciamo che a oggi sono tutti felici perché questo strumento si propone di diventare veramente un punto di riferimento, come lo è stato Hubble fino ad oggi. Si propone di essere un punto di riferimento per lo studio dello spazio profondo e di tutto quello che è l'osservazione spaziale, anche perché avrà strumenti che potranno vedere lo spazio in tutte le gamme d'onda, in tutti i possibili modi, e poi oltretutto dall'orbita, come fa Hubble, evitando il disturbo dell'atmosfera. Speriamo bene. A oggi l'obiettivo è appunto quello, un lancio nel 2018. Se eventualmente ci fossero dei problemi, speriamo che qualcuno si metta la mano sulla coscienza per non sprecare tutto quello che è stato speso, cercando di comunque di portare alla fine questo progetto, che veramente dovrà rivoluzionare ulteriormente la scienza dell'osservazione dello spazio.
Posso aggiungere una cosa, Luigi? Volevo approfittare di un ragionamento che ho sentito fare in una puntata scorsa del podcast della Planetary Society, Planetary Radio, in cui appunto si ragionava un attimo sul ruolo di chi ha gestito il budget di JWST, e sostanzialmente la critica che si faceva è che è stato chiesto a degli scienziati di gestire il budget e non è il loro mestiere. Questo, secondo me, è l'esperienza maturata con lo sviluppo di questo nuovo telescopio spaziale, potrebbe essere davvero preziosa per evitare il ripetersi di cattive gestioni, che poi sì, piangeva il cuore a tutti tagliare questo straordinario apparato, però è anche un peccato, insomma, che la gestione meramente finanziaria di questo progetto sia stata gestita malissimo, e un politico per esperienza posso pensare che non stia poi a valutare, e forse non ha nemmeno tutti i mezzi per valutare l'importanza di quello che potrebbe essere un ritorno di JWST. Tra l'altro un ritorno che nel più classico dei fenomeni della serendipity ancora non si può valutare. Spesso bisogna vendere ai politici un prodotto dicendogli in anticipo cosa farà. Nella scienza, specie nella ricerca pura, spesso è impossibile, quindi tu vai, devi ottenere l'ok da un politico per dei fondi che sono magari ingenti già in partenza, e poi nel corso del progetto ti dimostri incapace di gestire quanto avevi promesso, e anzi continui a chiedere più soldi e poi più soldi sull'onda magari di qualche protesta emotiva della comunità scientifica o degli appassionati di scienze o quant'altro, ma poi è un vero peccato. Forse è meglio che i manager tornino a fare i manager e gli scienziati a progettare gli apparati, insomma. Non so come la vedete voi, ma in definitiva l'avranno anche salvato, ma il prossimo errore, come dicevi tu, va per aria baracca e burattini, e ce lo dimentichiamo.
Ma io direi che è una cosa molto difficile la gestione di progetti di questa portata, di queste dimensioni, quindi non vorrei che in un caso in cui il budget e la gestione del progetto fosse data in mano a persone che si occupano di questo, le critiche che ci troveremmo a discutere sarebbero quelle di questa cosa è stata data in mano ai burocrati, i burocrati non hanno conoscenza delle reali necessità, del fatto che un ritardo potrebbe essere fisiologico a causa di una particolare difficoltà del progetto. Quindi prendiamo atto che è una cosa difficile, non voglio essere salomonico, non voglio dire ok, hanno ragione tutti, però prendiamo atto che è comunque una cosa difficile e molto molto costosa. I soldi sono una commodity che non abbonda, o comunque viene concentrata su altri ambiti. Questo è un ambito che storicamente soffre, e direi che riuscire a far quadrare i conti con problemi che sono dovuti anche intrinsecamente alla difficoltà del progetto è complicato. Non vorrei dare la colpa agli scienziati o alla mancata gestione da parte di qualcuno che si occupa di project management to court.
Se posso... Però...
Vai. Scusa, Luca.
No, volevo dare una, diciamo, mia opinione da parte come scienziato, diciamo. Purtroppo non si capisce che la gestione di esperimenti scientifici, soprattutto questi che hanno bisogno di ingenti capitali e fondi, non si può gestire, diciamo, come un normale progetto industriale. Quindi da una parte è giusto far gestire la parte, diciamo, economica a persone preparate sulla gestione di fondi, sulla gestione di grossi progetti, ma contemporaneamente ci vuole una mentalità, diciamo, scientifica, cioè non si possono gestire appunto processi come quelli scientifici con una mentalità prettamente industriale, e quindi si devono mettere in conto tante anche ritardi, perché la ricerca è proprio far qualcosa che al momento ancora non si sa fare. quindi è difficile pianificare qualcosa che ancora non si sa fare, mentre l'industria più si muove su diciamo su binari più o meno tracciati di cui già si sa quali possono essere i ritardi e quindi come gestirli.
Diciamo che non si può riconoscere la ricerca e sviluppo, quella che si chiama ricerca e sviluppo nell'industria tradizionale, che per conformazione ha delle attese diverse, delle tempistiche diverse, dei finanziamenti a parte. In questo caso è tutto ricerca e sviluppo, questo stai dicendo?
Sì, è tutto ricerca e sviluppo e soprattutto non tutta la ricerca e sviluppo fatta, diciamo, per la scienza necessariamente ha un risultato. E il non aver risultati non è per forza una cosa negativa. Cioè, ci sta, insomma, che uno fa una ricerca anche su un ramo che può non dare risultati. Ma non sono soldi sprecati, sono comunque... vale la pena investigare.
È comunque esperienza, certo.
Su quello non ci sono dubbi, però a un certo punto, siccome lo spazio, e lo dico per fare l'avvocato del diavolo, sapete bene che se siamo qui è perché amiamo tutti questa materia, ma a un certo punto bisognerà tracciare una linea oltre la quale forse si va oltre, no? L'aspettativa appunto della ricerca. Intendo dire questo, un conto è come dici tu, Luca, ed è giustissimo che a volte bisognerebbe ricercare, perché il fatto stesso di non sapere esattamente cosa si troverà è il motivo di investire. Ma altre volte, quando io per esempio devo fornire a un politico che nulla sa, per esempio delle difficoltà che so di formare uno specchio esagonale, mi viene chiesto di fornire un'idea di budget e questa idea poi viene superata di 8-9 volte, non so dirti dove finisce... diciamo la sorpresa è dove comincia l'incompetenza. Io posso sbagliarmi in questo ragionamento, però è davvero stato enorme lo spread tra quanto era previsto di spendere e quanto poi è stato speso. Poi io sono convinto che un giorno, quando JVST sarà nello spazio, ringrazieremo di essere stati tolleranti e di avere, noi no, ma gli americani, di avere rifinanziato il progetto così tante volte. Però è anche vero che probabilmente qualche non corretta gestione del denaro c'è, e anche perché negli Stati Uniti, vi ricordo che esiste il famoso ufficio capestro dell'OMB, no? Dove c'è questo tizio che fa da revisore dei conti, e qualcuno è anche un suo mini esercito privato, manda una sorta di guardia di finanza a sequestrare atti e tabulati e vi mette sulla graticola, quindi hanno questo pungolo continuo al rispetto del bilancio e dei budget preventivati. Non lo so, ecco, io vedo che in questa storia comunque ci sono degli elementi importanti di disattenzione. Poi nulla toglie al fatto, e questo condivido al 100%, che la ricerca non si può fare col contagocce o credendo da politici di poter avere annunciato in anticipo che sono la scoperta del bosone di Higgs entro 30 giorni, altrimenti è tutto stato buttato al vento. No, sicuramente non è quello il caso.
Beh, comunque io ripeto che sì, probabilmente hai ragione. C'è anche una componente di difficoltà e imprevedibilità che va messa in conto. Se non altro va messa in conto. Non so se va fatta gestire da persone che sono specializzate in questo e basta, o se i progetti possono essere affrontati in maniera più standardizzata. Però va messa in conto. Non soltanto il pubblico. Lì avranno questa sorta di corte dei conti privata della NASA che con occhio vigile controlla tutto. In realtà... anche nell'ambito privato non si scappa da queste cose. Ritardi e difficoltà sono all'ordine del giorno, lo stiamo vedendo guardando l'andamento dei progetti, ad esempio dei COTS, lo sviluppo dell'astronautica, dell'accesso all'orbita bassa tramite le aziende private. Volevamo prepararci in questi giorni a seguire la missione di Dragon. È una delle cose che sto aspettando di più nel 2012, era una di quelle che aspettavo nel 2011, per vedere finalmente una capsula completamente privata attraccare alla stazione spaziale. Non sarà così. Non so se in una delle puntate l'avevamo detto, penso di sì, perché abbiamo seguito la cosa. C'era stato l'ufficializzazione dell'accorpamento dei prossimi due voli di Dragon, il volo di dimostrativo dei COTS C2 e C3, rispettivamente doveva dimostrare la possibilità di fare un rendezvous con la stazione spaziale e successivamente... un attracco che non è veramente un vero docking, ma è più un berthing, perché la capsula si avvicina, come HTV, si avvicina alla stazione spaziale, viene catturata dal braccio robotico e viene poi attaccata a uno dei moduli. Quindi queste due voli sono Stati Uniti e avrebbero avuto luogo il 7 di febbraio. La notizia, giusto una pillola che vi diamo in questo caso, è del rinvio, non è ancora stato stabilito la data del rinvio, non è il primo, speriamo che sia l'ultimo dei rinvii, precedentemente le ragioni sono state da ricercare sia nella più o meno preparazione dell'avanzamento del progetto, sia del fatto che SpaceX ha deciso di mettere dei satelliti in piggybacking, di attaccare a questo lancio dei satelliti commerciali, perché trattandosi di una attività commerciale ha tutto il diritto di mostrare la flessibilità del suo lanciatore e magari anche di guadagnare qualcosa da questo lancio. Ovviamente poi c'erano anche in ballo le questioni relative all'autorizzazione del questo cambiamento di programma dell'unione dei due voli in una sola missione, quindi è difficile tenere traccia di tutte queste cose all'interno di un progetto. Chiaramente in questo caso l'ordine di grandezza dello sforzo economico e delle aspettative e dell'entità dell'investimento pubblico è assolutamente diverso, quindi mi rendo conto che non è proprio assimilabile, però volevo collegare le due notizie in qualche modo. Che ci volete fare? Ci sarebbe anche da dire qualcos'altro verso le altre società che sono coinvolte nei COTS oppure comunque hanno continuato a sviluppare qualcosa senza essersi aggiudicate dei contratti da NASA? Perché ci sono Orbital, ci sono Boeing, ci sono molti altri player in tutta questa cosa che cerchiamo di seguire, ma stanno cominciando a diventare veramente tanti e a volte dovremmo fare forse una speciale solo su questo. Una volta li facevamo gli speciali, sarebbe anche un'idea. Che dici, Mark?
Te hai inventato la giornata di 48 ore?
No, ci stavo pensando, però la stavo sviluppando.
No. Allora, passaci la notizia e poi guarda, volentieri, tutti gli speciali che vuoi.
Sarebbe bello. In realtà le notizie ci sono, dobbiamo semplicemente andarle a scavare all'interno di Astronauti News, perché tutto quello che succede passa da lì. Vi invitiamo a visitare Astronauti News, perché il lavoro dei nostri articolisti su forumastronautico.it è impagabile e ci serve veramente tanto, perché come diceva Marco non esistono le giornate di 48 ore.
Non lo paghiamo.
Chi l'ha detto? Non l'ho capito, l'hai detto tu, Marco?
No, dico, infatti non lo paghiamo.
Ah, ok. Molto, molto bene. Allora, l'altra volta stavamo parlando di Tranquility, di Serenity e di tutte queste cose per i nomi.
Svolazziti, vorrei ricordarvi.
Era Svolazziti, no, allora sono state battezzate.
Che ricordiamo, non sono pannoloni, non sono marche di pannoloni.
Allora, se riguadagno il controllo della regia, che sia un po' inchiodato, passo la parola a Marco per sapere come sono state battezzate le due sonde in orbita intorno alla Luna.
Sì, ne avevamo parlato così velocemente nello scorso episodio, era uscita proprio mentre registravamo la notizia che a poco avrebbero annunciato i nomi per Grail A e Grail B, che sono due satelliti che in coppia stanno volando intorno alla Luna per tracciare una mappa molto precisa grazie allo studio del campo gravitazionale del nostro satellite naturale, e in effetti i nomi sono usciti. Si tratta di Ebb e Flow, che sono andato a vedere con l'aiuto, lo ammetto, di un traduttore, significano in questo senso flusso e riflusso.
Gastrico,
si tratta evidentemente... Come?
A me viene in mente il riflusso gastrico.
Non flusso, non flusso e canalizzatore, no.
No. No, 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 mettete pure tranquilla la vostra parte fantascientifica. Qui si tratta invece di due nomi scelti da una classe, vediamo un po', del Montana, precisamente dalla Emily Dickinson Elementary School di Bozeman in Montana e dalla
fermi tutti, ne abbiamo già parlato, classe... vedo Riccardo che si è già svegliato, ne abbiamo già parlato nel podcast. Per cosa è famosa Bozeman nel Montana? Lo chiedo a Riccardo perché so che l'unico che ce l'ha è voi.
No, ma cioè, io lo so perché lo devi chiedere a me.
Vediamo se arriva dalla chat. Per cosa è famosa Bozeman nel Montana? Assolutamente nel silenzio. Diamogli un po' di bonus perché c'è un po' di ritardo.
Per il delay.
Infatti, io, mamma mia. Non studiate, ragazzi. Non, Big Bang Theory scrivono per gli hamburger. Sì. Mamma mia, no. Non ci siamo proprio, ragazzi. Non ci siamo proprio. Bozeman nel Montana è famosa perché è il luogo in cui Zefram Cochrane ha lanciato la Phoenix, che è stata la nave che ha fatto il primo viaggio a curvatura della razza umana. E questo è successo nel 2063. Sono cose da sapere. Marco, scusa se ti ho interrotto.
No, solo per dire che non era riferito a problemi di stomaco, ma il nome flusso e riflusso è stato scelto proprio perché è quello che succede con le maree grazie all'intervento proprio della Luna. Quindi il legame tra la Terra e la Luna ha degli effetti anche diciamo fisici sull'ambiente terrestre. Uno di questi è sicuramente legato alle maree, che non sono solo causate dalla presenza del nostro satellite naturale, ma comunque senz'altro ne sono amplificate in gran parte. E la scelta, il concorso per la scelta del nome ha coinvolto 11.000 scuole, 45 stati. Poi ho visto che sono arrivati anche delle proposte di nome da fuori degli Stati Uniti, da Porto Rico, che comunque vabbè, è un protettorato statunitense, ma anche dal Regno Unito, e questo ha dato senz'altro una dimensione ancora più importante a queste idee che NASA ha messo in campo già da tempo per stimolare la divulgazione nelle scuole dei suoi progetti spaziali, proprio perché i ragazzi, per prepararsi a dare un nome alle sonde o ai rover che vengono inviati dall'Agenzia Spaziale Americana nello spazio, sono costretti appunto ad affrontare l'argomento in classe. E chissà che proprio parlare di queste cose o scegliere il nome o comunque partecipare al gioco abbia contribuito o contribuirà a far saltare fuori gli astronauti di domani. E un'altra delle cose interessanti legate a questa missione, ne forse ne avevo già parlato, è sempre perché ha uno scopo estremamente divulgativo, anzi direi esclusivamente divulgativo, sono delle telecamere, le Mooncam, che sono puntate sulla superficie lunare, che non hanno altro scopo se non quello di raccogliere immagini spettacolari da dare poi in pasto, uso e consumo dei ragazzi che vorranno esplorarle tramite il web. Quindi una volta di più chapeau alla NASA, che ha organizzato questa semplice ma efficace iniziativa, che ha visto coinvolta anche tra gli organizzatori Sally Ride, che da tempo sapete tutti si spende per la divulgazione collaborando con vari enti, organizza un carnival, un festival dello spazio itinerante nelle varie scuole del paese, che questa volta ha curato insieme ad altri la parte di relazioni pubbliche della missione Grail.
Paolo, avevi qualcosa da dire?
Volevo solo aggiungere che mi sembrano dei nomi particolarmente appropriati, perché questa missione Grail studierà l'interno della Luna attraverso il suo campo gravitazionale, e questi nomi, flusso e riflusso, fanno riferimento proprio al campo gravitazionale della Luna, che provoca le maree da noi sulla Terra. Quindi è una scelta bello, che ha più piani di lettura.
Faccio notare che mi sono accorto che Paolo voleva parlare della mimica facciale. Questa cosa delle telecamere ha cambiato veramente gli studios. Mi sono perso anche Paolo che esultava.
Prima o poi dovremmo implementare un sistema di ticket che uno si prenota.
Sì, quella è un'altra delle bellissime cose.
Diglielo che... Michael, che fa parte del piano 48 ore questo.
Il esatto. Piano Marshall di Marco.
Fatemi recuperare la scaletta. Tocca sempre a Paolo, quindi... perché lui si è preparato. Abbiamo dato l'annuncio di Mike Leinbach, l'avevamo detto nel podcast, non ricordo, di Mike Leinbach che lasciava la NASA. Lo conoscerete, Mike Leinbach, il simpatico signore che a me, non so, per qualche motivo ho sempre ricordato la signora in giallo, ma non mi chiedete perché, che non so perché, quando lo sento parlare, che era direttore di lancio delle ultime missioni Shuttle, e la notizia la lascio a Paolo però.
Sì, avevamo riferito del ritiro dalla NASA a dicembre 2011 di Mike Leinbach, l'ultimo e più famoso direttore di lancio Shuttle, e il quale si è trasferito al settore privato, e proprio pochi giorni fa, il 16 gennaio del 2012, ha iniziato la sua nuova attività di lavoro, la sua nuova avventura di lavoro presso United Launch Alliance, la joint venture tra Boeing e Lockheed Martin per la gestione dei lanciatori Delta e Atlas. E Leinbach è un veterano della NASA, avendo lavorato per l'Agenzia Spaziale negli ultimi 27 anni, è stato, ricordavamo, direttore di lancio, cioè la persona che dava l'autorizzazione finale, il go no go finale al lancio degli shuttle, e si è occupato delle ultime 37 missioni, degli ultimi 37 lanci, in particolare di questo lungo e glorioso programma. Il suo nuovo incarico presso United Launch Alliance sarà quello di direttore delle operazioni direttore delle operazioni per i voli umani. Quali voli umani, visto che i lanciatori Delta e Atlas sono dei lanciatori senza equipaggio che non trasportano attualmente veicoli spaziali? Beh, la ragione per cui è stato chiamato è proprio perché gli si vuole affidare il man rating di questi lanciatori, che tradotto con un gergo un po' da Ministero dei Trasporti potremmo definire come omologazione per il trasporto di persone. In altre parole ancora, si occuperà di tutte quelle modifiche necessarie per trasformare Atlas e Delta, pensati inizialmente per missioni senza equipaggio, in modo che possano trasportare equipaggi all'interno di capsule e veicoli che sono in fase di sviluppo da parte dei nuovi partner commerciali della NASA che utilizzeranno questi lanciatori per le loro missioni. E da questo punto di vista sarà particolarmente importante la lunghissima esperienza di Limebach nel programma spaziale umano della NASA, perché mentre durante i lanci shuttle si vedeva solo la punta dell'iceberg del suo lavoro, quella in cui nella fase finale del conto alla rovescia sovraintendeva le operazioni e dava l'autorizzazione finale al lancio, in realtà il suo lavoro iniziava molto prima, settimane e mesi prima, con l'assemblaggio dello stack dello shuttle, il trasporto alla rampa e tutte le operazioni di veicoli, di verifica, rifornimento e controllo dello shuttle. Quindi, nell'augurare buon lavoro a Mike Limebach, restituisco la parola al nostro regista.
Grazie Paolo, ricevo la parola. Buon lavoro a Mike Limebach anche da parte mia. Volevo coinvolgere un attimo Luca, perché prima ha parlato del suo punto di vista di scienziato, ma forse non tutti lo conoscono, è stato con noi un paio di altre volte. Vi raccomandiamo di cercare il suo nome all'interno degli archivi di Astronauticast su astronauticast.com per avere la puntata in cui era ospite ufficiale. Però gli passo la parola per raccontarci in prima persona lui, magari, se ci vuole ricordare che cosa fa, e poi anche il motivo per cui l'abbiamo convocato questa sera, ovvero dare un annuncio di una conferenza.
Allora, io, per chi non mi conosce, sono Luca Di Fino, sono all'Università di Roma a Tor Vergata e mi occupo dell'esperimento Altea, che è un esperimento per lo studio dei raggi cosmici e dell'effetto dei raggi cosmici sugli astronauti, sulla stazione spaziale, in orbita dal 2006. Quello, diciamo, per cui sono stato invitato stasera è per presentarvi un meeting che ci sarà domani a Roma all'università, che è interessante perché è un meeting di giovani ricercatori di fisica, quindi su vari argomenti, da cosmologia, fisica, astrofisica, fisica teorica. E la cosa interessante è che gli interventi verranno trasmessi in streaming, e in particolare intorno alle 12:20 ci dovrebbe essere appunto un intervento su Altea, cioè sull'esperimento di cui faccio parte. E l'indirizzo ve lo posso dare, non so se potrei
lo mettiamo nelle note dell'episodio, sicuramente è più efficace come metodo.
E ricordiamo che questo meeting sarà il 20 gennaio 2012.
Domani.
Il meeting è domani, scusate. E il meeting è tutto il giorno, dalle 9 fino alle 6 del pomeriggio. E l'indirizzo, dicevo, è ymr.it/Drupal. E lì trovate sia l'indirizzo dello streaming che il programma e tutto quanto. E per, diciamo, vi faccio un breve, diciamo, riassunto degli interventi che potrebbero interessare il pubblico del podcast.
Sì, non si tratta di una cosa di astronautica, però chiaramente, come nel tuo caso, ci sono molti argomenti di contatto.
Esattamente. Quindi. E quindi, diciamo, un argomento interessante, non è astronautico, però ha avuto ampio risalto, sulla ricerca di una nuova fisica in Atlas, quindi parliamo di LHC, e sarà la mattina alle 10, e poi alle 12:20 c'è il mio intervento su Altea e Altea Shield sulla stazione spaziale. Alle 12:40, quindi successivamente, ci sarà un intervento sul satellite Agile di cui parlavano prima e sulla lo studio dell'accelerazione dei raggi cosmici fatto da Agile. E poi nel pomeriggio un talk sulle studio delle distanze delle nubi di Magellano col metodo delle Cefeidi, non sto tanto a entrare nei dettagli. E poi altri interventi sempre dopo le 2 sull'osservazione col Telescopio Nazionale Galileo e su misure di massa di ammassi di galassie. Quindi tutte cose, diciamo, argomento astrofisico, quindi che potrebbero interessare voi ascoltatori del podcast.
Misure di massa di ammassi di galassie. Ok, va bene, grazie. Mi ha fatto sorridere il suono.
All'interazione.
Mi veniva l'iterazione anche a me, ma in realtà non è la parola giusta. Il suono,
Assonanza.
assonanza forse. Grazie, Luca. Stai con noi adesso. Ti abbiamo messo a metà perché non volevamo trattenerti troppo. Ma se vuoi stare con noi fino alla fine, ci fa solo piacere. Quindi non ti saluto, solo questo.
Volentieri.
Ok, se devi scappare. Facci un cenno che ti salutiamo. Allora, direi che ci diamo all'intervallo con un bel gingolino. Conclusa la prima parte del podcast, praticamente intorno all'ora, andremo lunghi anche questa sera, evviva! Ci tocca, ma è un privilegio ringraziare tutti quelli che rendono possibile Astronauticast, in primis, e non lo facciamo sempre, ma ci dobbiamo ricordare di farlo, ringraziare il lavoro degli articolisti e di tutti i collaboratori di Astronauti News, perché è il modo principale con il quale noi abbiamo sotto mano, in un posto ordinato, preciso e completo, tutte le notizie di Astronautica della settimana. L'altro modo, l'altra cosa importante da ricordare quando è il momento dei ringraziamenti, sono i nostri donatori. Ogni tanto facciamo la Questua, non so se abbiamo pronto il link della Questua, sì, ma fa niente, ho un problema con il video, quindi non lo metto. Di solito vi chiediamo un contributo, questa volta continuiamo i ringraziamenti anche della volta scorsa, perché ci siamo dimenticati, siamo stati giustamente bacchettati di ringraziare la donazione ricorrente di Raffaele Montagnoni, al secolo Acris, o meglio al contrario in realtà, uno degli articolisti di Forum Astronautico, un utente storico, e poi un'altra donazione ricorrente arrivata questa settimana, che è quella di Denis Grosso. Donazione ricorrente, che cos'è questa cosa? Se voi andate su www.astronauticast.com e guardate sul lato destro dello schermo, trovate due bottoncini, tre bottoncini gialli. Due vi permettono di sottoscrivere una sorta di abbonamento e di donare all'associazione ISA, che devolverà i fondi sia ad Astronauticast sia ad altri progetti della nostra associazione, una somma che potrebbe essere di 3 o di 5 euro ricorrente ogni mese. Noi di solito assimiliamo questo tipo di donazione all'acquisto di una rivista. Se dobbiamo vendervi il nostro prodotto, è: pensate che noi 4 volte alla settimana ci troviamo qua a raccontarvi le notizie astronautiche, a dire 4 cose in simpatia, ma
4 volte alla settimana.
4 volte al mese, grazie. E la spesa che la sottoscrizione richiede è circa quella di un acquisto di una rivista mensile, quindi avete 4 volte l'intrattenimento di una rivista pagando 1 volta al mese. Altrimenti c'è la possibilità di fare una donazione one time, dove decidete voi l'importo, e ovviamente tutto quanto aiuta anche altri progetti, non soltanto Astronautica, sta anche altri progetti come ad esempio Stratosfera. Mi trovo a ringraziare invece chi fa un'altra opera di diffusione molto molto utile per Astronauticast, che è lasciare dei commenti e delle valutazioni su iTunes. iTunes è ancora uno dei mezzi principali per consumare podcast, perché è molto meglio, non è facile come vorrei io. Secondo me Apple ha sempre odiato i podcast e quindi l'ha fatto veramente veramente brutto, ma è ancora uno dei modi principali con cui la gente scopre l'esistenza di podcast e comincia ad ascoltare, ad avere questo modo diverso di consumare media, magari anche autoprodotti come il nostro. E quindi è un modo molto molto utile per farci conoscere, lasciare dei commenti e delle valutazioni sulla pagina di iTunes. Allora, se utilizzate iTunes, avete un iPod o un iPhone, andate sul vostro programma, cercate all'interno dello store o all'interno della directory podcast a cui accedete da podcast, è veramente bruttissimo perché Apple è così, cercate Astronauticast e cercate di lasciarci una recensione o una valutazione in stelline. Questo ci fa salire nella classifica e diventiamo un po' più visibili ed è più facile che qualcuno ci aiuti. È un modo meno costoso, se volete, ma molto, molto molto apprezzato per aiutarci. Mi trovo a ringraziare quelli che hanno scritto dall'ultima volta che abbiamo fatto il controllo, perché è un po' difficile andarlo a vedere. Abbiamo Gian56 che ha scritto, ha fatto una piccola recensione, grazie. Scarpata che ha fatto un'altra recensione e Mickey Web che da un lato decanta la correttezza, la completezza delle notizie e dall'altro puntualizza che sotto il piano tecnico Astronauticast non è proprio il top. Incasso il colpo con dignità e ringrazio delle 5 stelline che ci ha dato.
Intanto io ho il microfono nuovo.
Infatti, adesso abbiamo anche
quando
quello.
Bisogna ricorrere agli studi di backup la cui connessione
ma
non è ottimale.
Lì purtroppo non è una questione di non è una questione di impegno tecnico, purtroppo la connessione degli studios di Erve è quella che è, Marco lo sa e ce lo può dire molto meglio. Vedo che annuisce con un affare un po' mesto.
E d'altra parte ha ragione, in effetti io non posso dar torto a questa persona di cui comunque ringrazio lo sforzo di aver scritto una recensione, non è una cosa che fanno tutti, quindi va benissimo, vanno benissimo le critiche. Purtroppo uno dei limiti del podcasting è proprio di non essere una struttura professionale, come tali non abbiamo connettività al top, gli impianti sono buoni ma naturalmente non eccellenti, non a qualità radiofonica come ci piacerebbe, anche le voci nostre, nonostante ci siano qui delle suadenti e sensuali voci maschili, non sono esattamente quelli dei migliori annunciatori radiofonici, speriamo però di sopperire a queste mancanze con la qualità e perché no anche con la bellezza e la simpatia. In ogni caso ringrazio davvero di cuore tutti quelli che lasciano un segno della loro presenza, un apprezzamento e anche una critica che ci aiuta sempre a farci crescere e a migliorare. Vorrei anche dire che per chiudere la questua si può benissimo non dare nemmeno uno spicciolo alla nostra redazione, ma contribuire attraverso il supporto. Raccontate ai vostri amici un po' invasati come voi che ascoltate Astronauticast il fatto che esiste un posto in cui una volta alla settimana potete riunirvi e come in un piccolo circo dell'anonima amatori spaziali stare qui e parlare della vostra malattia, cioè dell'amore per lo spazio. Noi siamo qui per voi e anche questo è più che sufficiente per renderci contenti e soddisfatti.
Infatti il viral è molto molto potente. Fate una condivisione quando pubblichiamo il video, l'audio dell'episodio su Facebook, ad esempio, o su Twitter. Un bel retweet e una bella condivisione sono quello che aiuta veramente veramente tanto. Parlando di video, tra l'altro, l'abbiamo lanciato questa stagione, poi non lo pompiamo mai più di tanto. Ogni tanto faccio riferimento al fatto che inquadro qualcuno e magari chi ascolta non lo apprezza neppure, ma va benissimo, noi cerchiamo di fare un podcast che vale sia per l'audio che per il video. Ma noi abbiamo un canale su YouTube che ha la maggior parte delle nostre puntate. Su youtube.com/astronauticast potete vederci, ecco che è già una cosa in più rispetto alle altre stagioni. Prima era un privilegio riservato a chi aveva l'ardore di venirci a trovare in diretta al giovedì sera. Chiudiamola questo e passiamo alle rubriche della settimana, se siete d'accordo?
Assolutamente.
Ok.
Anche il tuo Android è d'accordo?
Oh, vedo un Android che è uscito da casa mia, se non sbaglio. Allora, lo inquadriamo un attimo, così. Eccolo qua. Perché la nostra diretta di solito in chat, il nostro pubblico in diretta parla spesso di telefonia, Android in particolare, quindi è giusto ricordarlo anche nella puntata. Sotto con le rubriche, la prima è Io Robot.
Allora, a quanto pare Io Robot questa settimana tocca a me.
L'ho scoperto anch'io in questo momento.
È una ruota che gira, ragazzi.
Una ruota che gira.
Il vostro scalettatore.
Continuo!
Gira, gira. E, dunque, oggi si parla di Opportunity. siamo a 8 anni dall'arrivo dei due MR su Marte. Era il 4 gennaio del 2004 quando Spirit scendeva sulla superficie di Marte, e 15 giorni dopo arrivava Opportunity, il cui nome, restando con il discorso dei nomi, è stato Opportunity perché era una seconda opportunità se Spirit non ce l'avesse fatta. E Spirit purtroppo a oggi è stato il primo a lasciarci, è bloccato nella zona chiamata Troy, ormai da 2 anni quasi. E Opportunity invece, proprio per evitare la sua stessa sorte, è stato posizionato sulle pendici del bordo del cratere Endeavour. Di fatto lo scopo di questo posizionamento è per orientare i pannelli solari verso nord, di modo che possa massimizzare l'illuminazione dei pannelli solari, la radiazione solare, per ottimizzare soprattutto la produzione di energia elettrica. Al Sol 2838, che è il 17 gennaio, quindi l'altro ieri, l'energia prodotta da tutti i pannelli solari è stata di 276 watt-ora. Quindi è ancora discreta, però dobbiamo considerare che da oggi al solstizio invernale su Marte, che sarà il 30 marzo, devono ancora passare 2 mesi. Di fatto la situazione era questa 2 giorni fa: 276 watt prodotti, una opacità atmosferica di 0,6, quindi 60% di luce filtrata dall'atmosfera, e di quello che avanzava il 45% quasi fermato dalla polvere accumulata sui pannelli. Il problema principale è proprio quello, dato che l'energia disponibile è sempre meno, e ovviamente andando verso l'inverno, diminuendo l'irradiazione solare, diminuiamo la produzione di energia e diminuiamo anche il riscaldamento solare, dovranno funzionare di più i riscaldatori a bordo del rover. E quindi è stato deciso di posizionarlo su questo piano inclinato di 15 gradi verso nord, e di ottimizzare la situazione. Pare che non ci siano grossi problemi, di fatto non verrà fatto nessuno spostamento proprio per non scaricare le batterie, non verrà fatto nessuna operazione particolarmente problematica dal punto di vista del consumo energetico. Semplicemente in questi 6 mesi praticamente, perché da qui al 30 marzo l'illuminazione solare diminuirà, poi inizierà ad aumentare, però sarà sempre abbastanza bassa, quindi si stima che fino alla metà di quest'anno comunque non si sposterà Opportunity. In ogni caso il suo lavoro continuerà, nel senso che comunque tutte le sue telecamere continueranno a funzionare, a riprendere immagini e a sondare la situazione intorno a lui. Ovviamente la cosa che stupisce di più di tutti questi robottini è che in 8 anni hanno viaggiato per 8 anni per una missione che doveva durare solo 90 giorni e a oggi pare che se uno non ce l'ha fatta per problemi contingenti, il fatto che si è insabbiato è stata una cosa abbastanza imprevedibile, l'altro probabilmente è sulla buona strada per riuscire ad andare avanti per almeno un altro paio d'anni, perché ricordiamo che un anno marziano dura 2 anni terrestri circa. Ancora una nota, il Opportunity su Marte ha percorso 34.361 metri, che se pensiamo sono 34 chilometri, è già un bel po' di strada. Anche lì ha superato abbondantemente qualsiasi previsione possibile e immaginabile, e questa odometria sarà ovviamente stabile per i prossimi 6 mesi. In bocca al lupo a Opportunity, e comunque vedremo di tenere d'occhio la sua situazione man mano che passeranno i sol, come si chiamano i giorni marziani.
E mentre Luigi parlava di Opportunity, nelle nostre telecamere sono apparsi più peluche e pupazzetti che un gruppo di maschi adulti dovrebbe avere a disposizione, però
è così. Vabbè, ma era per celebrare il momento dell'Io Robot, mi è venuto il link mentale con l'Android.
Bellissimo, vero? Mi è piaciuto, sono contento di aver tirato fuori anch'io il mio Android. Facciamolo diventare una cosa ricorrente, tanto perché tanto più perdere tempo di così non si può, quindi continuiamo in questa direzione, va benissimo. Intanto vedevo la chat che osservava gli robottini con profonda invidia e questo mi rende ancora più contento.
Android che in onore a Spirit Curiosity Opportunity chiameremo Pelusciti.
Pelusciti. Fluffiti e Pelusciti, va bene. L'altra rubrica lanciata la scorsa puntata torna questa settimana dalla voce autorevole e completamente diversa dalle nostre del nostro Paolo Amoroso, che porta un po' di serietà. Sigla.
Ringrazio il resto dell'equipaggio per la sigla di questa nuova rubrica Space 101, in cui parliamo, spieghiamo lo spazio e l'astronautica con un linguaggio semplice e accessibile a tutti. Cominciamo subito con la prima domanda, la prima richiesta che ci è arrivata dalla nostra amica Isabella, utente di forum astronautico dove si chiama Isa Pinza, che ci ha chiesto: che cosa sono alcuni strani oggetti che si vedono volar via in un bellissimo video di una missione shuttle, in particolare STS-133. Come comunicazioni di servizio trovate, lo dico alla regia e al resto del mio equipaggio, trovate il link nella sezione di Trello della mia rubrica, che vi prego poi di allegare alle note dell'episodio. Allora, in questo video di STS-133 si vede una ripresa dal punto di vista del ponte di volo, quindi dai finestrini anteriori dell'abitacolo in cui si trovano il comandante e il pilota. La ripresa è in avanti ed è un video spettacolare che mostra tutto quello che c'è al di là dei finestrini, dal lancio all'arrivo poi nello spazio in orbita. La maggior parte del quadro è riempito dal cielo blu all'inizio, dal cielo azzurro all'inizio, che poi diventa nero nello spazio. Poi nella parte inferiore ci sono una sezione bianca che corrisponde al muso dello shuttle e poco più sopra una parte arancione che è il serbatoio esterno. A circa 48 secondi dall'inizio del video si vedono volar via dalla parte bianca, quindi dal muso anteriore dello shuttle, degli oggetti che sembrano quasi dei sacchetti di cellofan bianco, quasi dei fazzoletti o qualcosa del genere. Isa Pinza ci ha chiesto che cosa sono questi oggetti. Beh, si tratta di protezioni degli ugelli dei motori a razzo di manovra, di alcuni dei motori a razzo di manovra dello shuttle, in particolare quelli che si trovano nella parte anteriore del muso. La loro funzione la potete intuire se pensate che lo shuttle, nelle missioni che faceva, veniva posizionato sulla rampa e rimaneva all'aperto da alcune settimane, anche a un periodo molto più lungo, forse anche di più di un mese se non ricordo male in alcuni casi. Rimanendo all'aperto, gli ugelli dei motori a razzo, senza alcuna protezione, avrebbero potuto ricevere all'interno oggetti di ogni tipo, per esempio potevano entrarci dei piccoli uccelli o altri animali, detriti come frammenti di foglie portate dal vento, rametti, sporcizia, sabbia o altre cose che avrebbero potuto intasare o rendere difficoltoso il funzionamento di questi razzi. Quindi si mettevano queste protezioni in modo da evitare che entrassero oggetti estranei, che però potevano essere espulse molto facilmente o dal vento della corsa, quindi dalla pressione aerodinamica, come vediamo qui nel filmato di STS-133, oppure anche, nel caso fossero rimasti anche ancora al loro posto, dalla pressione dei gas di scarico alla prima accensione durante il volo di questi razzi di manovra. Quindi si trattava semplicemente di protezioni. Spero dunque che Isa Pinza sia rimasta soddisfatta, che abbia soddisfatto questa sua curiosità, e vi ricordo ancora che questa è una rubrica 2.0 che prevede anche la vostra collaborazione, la vostra interazione. Vi invito a farci delle domande, a chiederci delle curiosità su quello che volete sapere spiegato in modo semplice sullo spazio e l'astronautica, e vi chiedo anche di darmi un voto, cioè di farmi sapere se ho spiegato in maniera chiara questa, se ho dato in maniera chiara una risposta a questa domanda. Per il momento vi saluto qui e vi do appuntamento alla prossima puntata della nuova rubrica Space 101. Grazie.
Grazie Paolo. Nel frattempo, mentre parlavi, ho trasmesso delle immagini linkate grazie alla chat. Vi ringrazio tantissimo del filmato a cui faceva riferimento l'utente Isa Pinza, e anche di un'immagine di queste protezioni. E grazie della tua rubrica, veramente veramente molto interessante. Guardavo la scaletta, vedevo che i link della settimana scarseggiano. Possiamo sicuramente far valere come link della settimana il...
Promuoviamo questo come link della settimana, perché è spettacolare.
Ah, sì, il filmato del video, ad esempio, che lo metteremo nei link. L'altro è il link della convention, della conferenza di cui ha parlato Luca, la Young Researcher Meeting in Rome. E direi che non avanza altro. Sto dimenticando qualcosa, vedo la scaletta che va in fondo, vedo che alzano dalla... Scusate, non so se si vede nella diretta, c'è un cartello numero 10 come voto che Marco sta dando a Paolo. Pensavo di andare più lungo, ragazzi, abbiamo finito?
Vabbè, ma adesso c'è l'after hour, voglio dire.
Sì, ovviamente, sono solo le 11. Ci buttiamo nel montaggio, perché in diretta potremmo avere ancora un po' di compagnia. Per chi invece ci sta ascoltando in podcast, l'appuntamento è per la prossima puntata, che a occhio è il 26 di... no, anche a occhio, a calendario, è il 26 di gennaio, giovedì prossimo. Da parte mia, Michael Sacchi, gli Astronautica Studios di Milano, è tutto. Il giro solito.
Da Milano vi saluta anche Paolo Amoroso.
Scusa Paolo, mi sono sovrapposto. Un saluto anche dalle ferrede valli lombarde di Erve.
Un saluto dalla pianura piemontese da parte di Luigi Morielli.
E un saluto da Modena da Riccardo Rossi per gli amici Rick and Real. Ma c'è anche Luca Di Fino, a cui passo la parola.
Non lo sentiamo, Luca, non ti sentiamo.
Non sentiamo l'audio di Luca.
Scusatemi. Ciao a tutti da Luca Di Fino da Roma. Ciao. Grazie per l'ospitalità.
Ma grazie a te di essere stato con noi. Appuntamento allora a giovedì prossimo ad Astra.